Natale di Grazia Deledda, tratto da Natura ed Arte, rivista italiana e straniera di scienze, lettere ed arti. 15 dicembre 1892. Gli usi di festeggiare il Natale in Sardegna variano di paese in paese, quasi di villaggio in villaggio, miscuglio di reminiscenze latine, spagnole e orientali, come in quasi tutte le usanze e i costumi sardi. E riuscirebbe originalissimo uno studio accurato intorno ad essi, scritto genialmente e improntato dal profumo agreste e patriarcale dell'ambiente isolano. A Nuoro e nei villaggi vicini, cioè nel cuore, nello spirito, diremmo, della Sardegna, è ignoto del tutto l'albero di Natale e i bimbi non conoscono il passaggio della Befana tra il vento tenebroso della gran notte. Quindi non espongono punto le loro scarpette, ma anelano di partecipare coi grandi alla messa e alla cena che si fa al ritorno nelle famiglie allegre e un pochino agiate. Perché la vera festa è nella notte. All'indomani tutto ripiomba nella solita esistenza e non va nulla che distingua questa dalle altre feste dell'anno, tranne i regali che si ricambiano alle famiglie amiche. Per lo più il regalo consiste in un bel pezzo di carne e chi possiede del bestiame fa uccidere uno o due capi a tal uopo, distribuendo, oltre ai regali familiari, molte elemosine alle famiglie povere. Ma i porcelli, i bei porcelletti nutriti con cura per essere sacrificati a Sant'Epicuro nella vigilia di Natale, sono quelli che più fanno le spese della festa. Non c'è fidanzato che si rispetti, che non doni il porcello alla famiglia della fidanzata. Non grosso cliente che non lo tributi al suo avvocato. La delizia dei bimbi è di avere, in quest'occasione, un grande e bel presepio che ricordi non solo la stalla ove nacque Gesù, ma l'intero ieratico paesaggio, con le rocce e le valli solcate dal torrente, i pastori meravigliati e la grotta laggiù, nel magico bagliore dell'Oriente, e lassù, tra le palme e i roveti delle montagne di Palestina, tinte d'oro dalla stella annunziatrice, i magi dai burnus di Lampasso, coi vasi simbolici della mirra, dell'incenso e dell'oro. Ma per i grandi, meno spirituali e mistici, l'ideale del Natale è la famosa cena di rito, la gran cena. Nei focolari ardenti crepitano i grandi tronchi d'elce e di sovero, e le famiglie popolane cenano sedute in sgabelli o su stuoie, coi piedi in croce, nella cucina calda e chiaroscura, come una scena di Gherardo delle notti, fra le risate sonore delle donne e i ragionamenti serissimi degli uomini. Nelle famiglie povere può mancare benissimo il porcello, ma non i maccheroni conditi con salsa di noci. Un piatto che vi consiglio di non far eseguire per la vostra tavola, gentili lettori, è qualcosa di barbaro, come tante altre pietanze sarde d'origine senza dubbio aragonese. Ma a molti piace, e quasi tutti la mangiano perché così usavano gli avi nostri. Dopo cena si canta. E mentre fuori il vento ricanta le nostre leggende e il nevischio imbianca le vie silenziose, dentro, intorno al vecchio focolare ardente, gli arguti versi estemporanei guizzano come le faville del fuoco e le donne sorridono al fianco degli strani poeti ignoranti che, senza fallo, hanno appreso i loro versi dal sussurro dei boschi o dal fischio degli altauri galoppanti sui monti di granito. Quasi ogni anno, però, la Santa Notte viene profanata da qualche avvenimento, pubblico o privato, scherzevole o cruento. Una vendetta, meditata da lungo tempo, o la fine di una tragedia familiare, o una burla che finisce male, lasciando da parte il sangue, che macchia quasi tutti i racconti sardi, quest'anno voglio narrarvi una storiella, accaduta qualche anno fa in un villaggio vicino a Nuoro, e che ha anch'essa la sua piccola morale. Al primo tocco della messa di mezzanotte, Mimio arrivò in casa della fidanzata per accompagnare questa e i genitori a Santa Maria. Faceva una bella notte fredda ed una chiarezza cristallina, e nelle viuzze nere le piccole casupole dormivano agghiacciate sotto la luce vitrea della luna, con tutti i pertugi chiusi. Probabilmente in tutto il vicinato, nonostante la solennità della notte, si vegliava solo in casa Estrintos. «Mamma», disse Maria quando sentì il passo del fidanzato fermarsi alla porta, «deve essere Mimio». E accese rapidamente con un tizzone la candela spenta, mentre zia Antona apriva la porticina. «Buonanotte», esclamò Mimio entrando. «Siete pronte?» «Non ce ne andiamo dal primo tocco». «Per Dio, fa un freddo del diavolo», disse il giovanotto sedendosi accanto al fuoco e fregandosi le mani. «Copriti bene, bella mia, se non vuoi pigliarti un malanno. E zio Angelo dove sei ficcato? Non viene anch'esso?» «Sì, verrà. Va a cercare dove è andato. È sempre in giro lui, ma tornerà fra poco», rispose Maria. Così, chiacchierando, rimasero finché non suonò il secondo tocco della messa. Allora Maria e zia Antona entrarono nella stanzetta attigua per vestirsi. E Mimiu, rimasto solo accanto al fuoco, pensando al freddo che faceva, si infilò le maniche del cappotto, che prima teneva soltanto gettato sulle spalle. Era tutto vestito di nuovo, col giubbone di velluto scuro fiammante, e i calzoni di tela bianchissimi. E in quell'abbigliamento, che non era certo affare di ogni giorno, appariva più bello del consueto. Alto, forte, bruno, con due begli occhi cuprei, anneriti dall'ombra delle ciglia nere. Dentro Maria e zia Antona si vestivano alla fioca luce di un'altra candela che zia Antona aveva acceso a malincuore. Mimiu credeva che indossassero le vesti nuove, come lui. Invece se le vide ricomparire come erano prima, soltanto si erano calzate e avevano indossato la gonna di orbace. Fece una leggera smorfia, ma non disse nulla. Ritta davanti al fuoco, con la lunga pertica di zia Antona, dal volto olivastro, ove spiccava il bianco degli occhi e dei forti denti da belva rapace, si agganciava il corsetto, quando a un tratto si ricordò di qualche cosa. Riprese la candela e rientrò nella stanzetta. Maria, indovinando ciò che andava a fare la mamma, sorrise e si accostò al fidanzato che la guardava. Zia Antona, chiusa la porta, tirò fuori l'ultimo cassetto del comò e dall'intermezzo che divideva il cassetto dal fondo del vecchio mobile trasse una scatola di legno foderata da lamine di ferro. L'aprì con una chiavetta appiccata al cordoncino dello scapolare che teneva in collo e si assicurò che i 3 biglietti da 1000 e i 10 o 12 marenghi d'oro contenutivi c'erano tutti. Si inchiuse, rimise tutto a posto e uscì nuovamente in cucina. I due fidanzati l'aspettavano in piedi, pronti ad uscire. Maria s'era già avvolta la gonna pesantissima intorno alle spalle e sorrideva ancora, tutta rosea nel piccolo volto bruno, perché Mimiu, approfittando dell'assenza di zia Antona, gli aveva dato un bel bacio. «Avanti», disse Mimiu, «se non facciamo presto non troviamo posto in chiesa». Ma nonostante questo pericolo, zia Antona si tratteneva chiudendo bene la porta della stanzina, nascondendo la chiave dentro un fornello, ricoprendo accuratamente il fuoco perché non si consumasse e smorzando il lume. «Babbo sarà ritornando», lo incontreremo per via, diceva la fanciulla, e uscirono. Zia Antona chiuse ancora l'ultima porticina che non possedeva una serratura a modello, si mise la chiave in tasca e via per le viuzze deserte inondate dalla brezza gelata della notte. Come Maria aveva detto, incontrarono zio Angelo che tornava imbacuccato nel suo cappotto, col vecchio naso rosso come un pomodoro e le mani in tasca.
«Eri alla bettola?»
chiese primorosamente zia Antonia con gli occhi grigi, inquieti, percorsa da un brivido. Ma zio Angelo le fece mille giuramenti ed essa si calmò. «Dove sarà ora, Bobore?» chiese Maria guardando languidamente la luna. «Sarà a Macomer, dico io», rispose zio Angelo con la sua voce fessa. «È partito alle 5 stamattina, ora saranno le 11 più, in 17 ore». «No, sono 18 ore», corresse Mimiu. «Sia come sia, io dico che ora è già arrivato a Macomer». Sospirò gravemente e poi esclamò: «Per Dio, è una disgrazia per noi la sua partenza. Lavorava per 4 ed era così buono».
«Non tanto», borbottava fra sé zia Antona. Chiacchierando così su Bobore, il figlio partito la mattina per presentarsi 2 o 3 giorni dopo al distretto militare di Sassari, era soldato, arrivarono alle porte di Santa Maria. Era tempo. Suonato il terzo tocco, la gente si affollava nella vasta chiesa illuminata e i nostri 4 personaggi si separarono, mentre zia Antona finiva di dire: «A Maria Angela, mia sorella, non si disgiungeranno mai le ossa, neppure dopo 1000 anni morta, perché è nata nella notte di Natale. Si dice così». Zia Antona e Maria andarono a inginocchiarsi fra le altre donne per terra e i 2 uomini si frammischiarono alla folla che rumoreggiava sacrilegamente in fondo alla chiesa. «Gesù bambino», pregava zia Antona, «conservateci sempre sani e date la salute alle anime nostre. Gesù bambino, fate che Maria sia ben collocata con Mimiu e fate che Bobore, mio figliastro, arrivi sano e salvo a Sassari e trascorra felicemente i 30 mesi di servizio militare. Gesù bambino». E la sua prece diventava fervorosa e i suoi occhi s'alzavano pietosamente. «Fate che i nostri beni prosperino, fate che nessun ladro entri in casa». Ma Gesù doveva essere molto occupato quella notte, perché nello stesso momento un giovinotto lungo, pallido, sbarbato, apriva con un chiodo la porticina della cucina di zia Antona, accendeva il lume, trovava la chiave nel fornello, apriva l'altra porta e tirava il cassetto del comò. Si impossessava della scatola di legno, rimetteva tutto a posto, precisamente come prima, e poi s'allontanava tranquillamente per le viuzze addormentate.
La famiglia Istrintos aveva realmente un altro cognome, ma tutti la chiamavano così: Istrintos, cioè stretti, avari, spilorci, perché era infatti di un'avarizia, di una spilorceria fenomenale. Veramente zio Angelo ai suoi bei tempi era stato un giovinotto allegro e splendido, ma rimasto vedovo a 30 anni, con un piccolo marmocchio da levare e rammogliatosi con Antona, ad un tratto era divenuto l'uomo più avaro di tutta la Sardegna. Senza dubbio era stata Antona a renderlo così. Poi, cresciuta Maria, anch'essa aveva seguito l'esempio dei genitori, diventando il più bel tipo di spilorceria che si possa immaginare, ad onta delle sue altre buone qualità di ragazza bella e sana. Restava Bobore, il figlio del primo letto. Egli avrebbe voluto godersela spendendo e spandendo, ma nella sua condizione di figliastro, a cui la mamma non aveva lasciato un centesimo, non osava dir nulla e non spendeva per forza superiore, cioè per assoluta mancanza di quattrini. Sicché anch'esso passava per un avarone, e così la famiglia era al completo. Possedevano terre e molto bestiame e una casa nel centro del grosso villaggio, ma per affittarla e trarne dei denari essi abitavano basse casupole perdute nel vicinato più miserabile e vivevano miseramente per non spendere i denari prodotti dalla casa, dalle terre e dal bestiame.
Lo scopo della loro spilorceria era di accumulare denari, denari e denari, per comprare altre terre e moltiplicare le rendite che poi venivano nuovamente, a furia d'anni, convertite in altre terre, e così all'infinito. In 20 anni, a forza di privazioni e di avarizie e di usure, zio Angelo e zia Antona riuscirono ad acquistare un buon patrimonio. Buono, si intende, in confronto alla miseria che opprime i poveri contadini sardi, la cui rendita poteva permettere loro di vivere bene, agiatamente, senza pensieri per l'avvenire. Ma non perciò pensavano di cambiare metodo di esistenza. Volevano acquistare, acquistare ancora, sempre, per il gusto di lasciar ricchi i figli, che del resto avrebbero seguito la tradizione loro. La rendita raggiungeva le 1500 o le 2000 lire. Da questa somma, dedotta l'imposta che zia Antona versava con crepacuore infinito, era difficilissimo che spendessero 100 o 200 lire all'anno. Il resto, cioè 1000 lire l'anno, veniva serrato nella scatola di legno foderata di lamine di ferro, nascosta nel comò, e dormiva laggiù finché non veniva convertito in una bella terra da pascolo o in un oliveto chiuso da fichi d'India e ben soleggiato. Tutti i quattro componenti di questa originale famiglia lavoravano come schiavi, si vestivano male, si calzavano peggio e mangiavano poi in modo che Dio ce ne scampi e liberi. Possedevano pecore e capre, raccoglievano grano e orzo, ma il loro pane era sempre di orzo e il loro formaggio sempre di capra, che è pessimo. Vendevano il formaggio di pecora, cioè il buono, il grano lo prestavano nell'inverno alle povere genti perché nell'estate venisse loro reso con l'interesse del 100%. E non si fidavano di prestare denari, ma prestavano grano, orzo, formaggi, olio, patate. Col patto venissero restituite a doppia misura. E se i debitori non adempivano a tempo, allora c'era una casa del diavolo. Citazioni, sequestri, scandali. Una volta avevano posto all'asta una casupola per il valore di 2 ettolitri di grano. Perciò tutto il villaggio li odiava. Ma è venuto l'inverno e con esso la miseria che in Sardegna impera sovrana nelle stagioni morte. E per forza le poveri madri afflitte picchiavano alla porticina di zia Antona. Tornando alle peregrine abitudini di casa Estrintos, dirò che possedevano vigna e non bevevano mai vino, benché a zio Angelo, e specialmente a Bobore, piacesse tanto, che raccoglievano molte olive e andavano a letto all'oscuro per non consumare l'olio delle loro 2 misere candele, che venivano accese solo in caso estremo, come abbiamo veduto in principio del racconto. La mattina, in tutte le case del villaggio, anche nelle più misere, si faceva il caffè o il caffè latte per la colazione delle donne. Solo in casa Estrintos questa dolce abitudine era ignota. Zia Antona vendeva il latte delle loro capre e il caffè restava nelle botteghe. Il caffè piaceva a Maria e alla madre, ma bisognava spendere per procurarselo e la parola spendere era la loro tortura. Per colazione quindi mangiavano pasticci innominabili, minestre condite con olio e cipolla, patate e fagioli o semplicemente pane d'orzo con relativo formaggio di capra. I pranzi e le cene erano una faccenda pressoché simile. La carne era quasi loro sconosciuta. Solo nelle epoche solenni, nelle Pasque, si davano il lusso di un agnello o di una vecchia pecora. E zia Antona non ricordava più da quanti anni non si cibava di carne di bove o di vacca. Così tutti e quattro erano magri, stecchiti, con la pelle secca e olivastra e, all'infuori di Maria, che godeva una salute ferrea, cadevano spesso ammalati. Ma non sempre il medico varcava la loro soglia e se guarivano era per volontà di Dio, non per virtù delle medicine che rimanevano nella piccola farmacia del villaggio. La casa era miseramente arredata ed entrandovi pareva di essere nella stamberga di gente miserabilissima. Zia Antona e Maria andavano sempre scalze e nell'inverno soffrivano il freddo piuttosto che calzarsi e vestirsi pesantemente. Per un resto di decoro avevano sì le vesti nuove, ma ogni volta che le indossavano pareva che venisse loro portato via un brandello di cuore. Il denaro era il loro sangue, il loro idolo, il loro sogno. Non curavano l'opinione pubblica, sfidavano il biasimo, le beffe, l'odio, non davano un centesimo per elemosina e non si accorgevano delle privazioni, delle miserie della loro esistenza, perché non ne avevano il tempo. Lavoravano, lavoravano, lavoravano sempre. Data l'uniformità dei loro gusti, vivevano in pace e si accordavano in ogni cosa. Solo Bobore, da che era cresciuto, si permetteva qualche volta di protestare e, potendo, si impadroniva scaltramente di qualche soldo. Ma zia Antona se ne accorgeva sempre e solo allora accadevano dei litigi nella vecchia cucina desolata. La matrigna malediceva la sregolatezza del figliastro che rovinava la famiglia, che era un ladro domestico, un furfante, un assassino, e finiva sempre col rinfacciargli la povertà della sua mamma morta. Ma Bobore, scaltro, freddo, apatico, la lasciava cantare e tutto finiva lì, sino all'altra volta. Nel fondo del suo cuore, però, Bobore conservava un astio, una forte antipatia per quella strega di zia Antona e non vedeva l'ora di andarsene soldato per riposarsi un poco. Essa invece gli voleva molto bene e nonostante i suoi piccoli difetti, in fondo, lo riteneva per un avarone della più bell'acqua. E siccome egli era il braccio destro di zio Angelo, che invecchiando non lavorava più con forza come prima, essa pregava sempre Nostra Signora dei Martiri perché non lo facessero soldato. Ma in verità, zia Antona doveva essere in poca grazia dei santi, perché accadeva sempre il contrario di ciò che essa si ricordava di pregare. Bobore fu fatto di prima categoria, ad onta della lunga magrezza della sua persona e delle febbri che lo tormentavano continuamente, rendendogli il volto color di terra. Egli ne restò contentone, ma in casa ci fu un lungo piagnisteo. Alla vigilia della sua partenza sorse l'ultimo litigio fra zia Antona e il figliastro. Bobore voleva andare sino a Macomer in carrozza o almeno a cavallo, ma zia Antona non ne volle sapere, già che aveva gambe lunghe, sane e forti per bacco. Perché non andava a piedi? C'era bisogno di quest'altra spesa inutile. Il tempo era buono e asciutto, la via magnifica. Andrebbe a piedi. A Bobore questa, oltre il danno, parve una beffa e protestò, ma zia Antona restò dura. Zio Angelo e Maria, si sapeva, stavano sempre dalla parte della padrona, la vera padrona. «Non ci vado a piedi, mi porteranno i carabinieri e vi farò questa vergogna, vedrete!» gridava il giovinotto. «La vergogna è tua, non nostra!» rispose zia Antona. «Io ti do 10 lire, se te le spendi in carrozze o cavalli non ti resterà un centesimo!» Bobore allividì di rabbia. Egli sapeva che in cassa c'erano più di 30.000 lire accumulate in 3 anni di risparmio, di usure e di spilorcerie destinate a comprare fra poco una bella tanca che zia Antona agognava da tanti e tanti anni e sperava che alla sua partenza gli venisse sacrificata almeno una 50ina di lire. 10 lire. Partire con 10 lire in tasca, a piedi, lui, uno fra i più ricchi giovinotti del villaggio, ma scherziamo. Era una vergogna inaudita, una cosa ridicola. Gli avrebbero composto delle canzoni oltraggiose. Se fosse stato possibile, Bobore avrebbe cavato gli occhi alla matrigna. Tuttavia, a un certo punto si calmò come per incanto e riconobbe ad alta voce il suo torto. «Su via», disse, «perdonatemi, voi avete ragione, datemi le 10 lire e non se ne parli più. Vi scriverò appena sarò arrivato. E quando mi risponderete, lo dico a te Maria, ricordatevi di porre sulla lettera un francobollo di 10 centesimi invece che di 20, perché ai soldati basta così, eh? Avete inteso? Questa sottile raccomandazione, che dimostrava tutto il buon senso e l'economia di Bobore, fece tornare la calma e la tenerezza nel cuore di zia Antona, che invece di 10 diede 20 lire al bravo figliuolo. E l'indomani mattina, prima di alveggiare, Bobore, dopo aver abbracciato i suoi cari e salutato gli amici, partì. Prima di uscire dal villaggio si recò in casa della sua innamorata, una piccola monella cenciosa e bionda, che tutti dicevano fosse la più bella ragazza del villaggio, che viveva col suo vecchio nonno, sordo, semiparalitico, povero come Diogene. Narcisa e il nonno vivevano quasi di elemosina, già che il lavoro della ragazza non bastava a sostenerli, ma speravano di cambiar fortuna da che Bobore si era perdutamente innamorato di lei, promettendole di sposarla al suo ritorno dal servizio militare. Naturalmente in casa di Bobore non se ne sapeva nulla, altrimenti guai. Narcisa era il partito più miserabile del villaggio. Bobore dunque, prima di partirsene, andò in casa di Narcisa. Non ne uscì per tutto il resto del giorno. Alla messa di mezzanotte, la ragazza, che stava inginocchiata in un angolo della chiesa, visse entrare zia Antona, zio Angelo e i due fidanzati, si alzò e uscì. Terminata la messa, Mimio e zio Angelo attesero le donne vicini alla porta e, riunitisi poco dopo, ritornarono tranquillamente a casa. Zia Antona riaccese il fuoco e Maria preparò la cena, una cena come non si vedeva certo ogni notte in casa Istrintos. Mimiu, nella giornata, aveva regalato il porcetto di uso alla fidanzata. Il porcetto era stato arrostito nel forno ed ora veniva imbandito per la cena rituale. «Poca gente, festa buona», aveva detto zia Antona, perciò non avevano invitato nessuno a cena. Solo si dolevano che Bobore fosse tanto lontano. Povero Bobore. Dopo cena, zio Angelo e Mimiu cantarono un po' brilli a disputas. Poi, verso le 4, il giovanotto se ne andò e tutto tornò nel silenzio in casa Istrintos. Albeggiava appena, allorché zia Antona si svegliò di soprassalto nel vecchio letto di legno nero scolpito e fece un movimento così brusco che zio Angelo aprì gli occhi. Bel sogno ho avuto, Anzelè, disse zia Antona pensierosa. Ho sognato uva e poi uva. Ma lo sai tu, l'uva significa pianto, che c'è accada qualche disgrazia. Oh, stai fresca tu se credi ai sogni, rispose zio Angelo con voce sonnacchiosa e richiudendo gli occhi. Ma la moglie non gli lasciò riprendere sonno dicendo: ti pare che sia successa qualche cosa a Bobore? Diavolo, esclamò il marito svegliandosi del tutto. Zia Antona credeva fermamente ai sogni. L'uva, vista in sogno in certi villaggi sardi, significa lacrime. Dunque zia Antona doveva piangere. Angustiata da questo augurio, tutt'altro che allegro, essa non poté riprendere sonno e si levò, ruminando cosa mai poteva accaderle, col cuore oppresso da un misterioso presentimento. Vestita che fu, si accostò al comò per rimettersi in dito l'anello lasciato la sera prima dentro una chicchera. Allora fu assalita da un dubbio atroce. «Ti pare, Anzelè?» disse al marito. «Che ci sia entrato qualcuno qui stanotte, mentre eravamo a messa?» «Per Dio!» esclamò egli, sussultando e rizzandosi sul gomito. L'idea che fosse stato rubato il loro tesoro, l'assiduo risparmio di 3 anni, accumulato fuori di privazioni, di fatiche e di economie straordinarie, era certo qualcosa di orribile per essi, perché li faceva impallidire e fremere. Con le mani lunghe e ossute, tremanti, zia Antona aprì il comò e trasse il cassetto. La scatola non c'era. Zia Antona non svenne, ma provò una sensazione tale di freddo, di paura, di angoscia, che la costrinse a sedersi con le labbra livide e i capelli irti sulla testa. Zio Angelo indovinò e si diede a sacramentare come un dannato, e quel giorno fu il più brutto Natale che mai si passasse in casa Estrintos. Zia Antona e Maria piansero tanto, ma tanto. Zio Angelo e Mimiu si diedero anima e corpo in cerca del ladro, ma né loro né nessuno poté mai saperne nulla. Solo Narcisa e Bobore avrebbero potuto dirne qualche cosa, ma la piccola bionda rideva tra sé di questo affare curioso, e Bobore, soldato di fanteria in una piccola città del Piemonte, se la rideva gaiamente, spendendo e spandendo come un milord, mentre zia Antona, Maria e zio Angelo, più magri e stecchiti che mai, risparmiavano e risparmiavano per riacquistare il perduto.